Allora, ieri nella mia risposta che dava ad una domanda che ieri era stata fatta, Mellino poneva a sua volta una domanda e diceva: abbiamo avuto la crisi del 2007-2008, abbiamo poi avuto la pandemia, abbiamo adesso la guerra. Come mai, si chiedeva lui, a fronte di tutto questo non vediamo mobilitazioni di piazza? Io non rispondo alla sua domanda, lui non è neanche presente, la cito perché l'intervento che avevo fatto ha lo scopo di dimostrare esattamente il contrario. Perché se noi guardiamo con lo schema a cui siamo stati abituati negli ultimi 70 anni, per cui la lotta di classe era in sostanza il protagonismo dei lavoratori salariati con i loro scioperi e con le mobilitazioni di piazza, effettivamente ha ragione Mellino, non ce ne sono state. Ma se guardiamo invece, e ci sono qui motivi che non starò qui ad indicare, ma sarebbe utile approfondire perché questo non è avvenuto fino ad ora, ma se guardiamo con uno schema più ampio, e allora possiamo vedere che le mobilitazioni contro la pandemia ci sono state. Siamo noi stessi oggi in questo convegno frutto di queste mobilitazioni di resistenza all'uso politico autoritario della pandemia. E soprattutto, se noi ci interroghiamo sui motivi della gestione della pandemia, sul fatto che oltre la pandemia procederanno con ulteriori nuove emergenze, e allora probabilmente capiremo che lo scopo ultimo, di ultima istanza, per il quale perseguono questa politica è esattamente quello di impedire che un conflitto sociale di nuovo riemerga, anche perché si associerebbe ad una crisi del capitale che qualcuno dice epocale e potrebbe essere un conflitto che questa volta mette in discussione le stesse basi del capitale, del rapporto di capitale. Ho anticipato la mia risposta, così se sforo i tempi ho detto l'essenza di quello che vorrei adesso sostenere. Il titolo del mio intervento in verità rischia di trarre in inganno: dopo la pandemia, emergenza permanente. In realtà la pandemia non è finita, non è finita la gestione politica, ma il senso è: dopo aver inaugurato l'emergenza pandemica, continueranno con nuove permanenti emergenze. La pandemia non è finita, la tengono in caldo. Ad autunno, come tutti percepiamo, prevedono di ritornare alla carica, rendere obbligatorio il vaccino a tutti, rendere obbligatorio il Green Pass a tutti, bambini compresi. Questo è il loro progetto del tutto evidente. Contro questo militano alcuni fattori, e qui veniamo al primo punto, dei fattori interni a tutti i paesi, perché in tutti i paesi la popolazione comincia ad essere riluttante verso nuove restrizioni, perché aumentano le titubanze nei confronti, la sfiducia nei confronti dei vaccini, e perché causa la crisi economica nei paesi ci potrebbe essere una conflittualità sociale che non accetta più di mettere la pandemia al primo posto. C'è poi un secondo ordine di problemi che hanno. Il fatto che non è detto che la seconda ondata di allarme pandemico sarà appoggiata da tutti i paesi del mondo, non è affatto detto, perché moltissimi paesi si sono già chiamati fuori da questo tentativo di gestione autoritaria disposto dall'OMS. Stamattina la Correggia citava giustamente l'India, dove un grande moto popolare di resistenza dei contadini non solo ha vinto la propria battaglia, ma ha costretto il governo a recedere dagli intendimenti di gestione allarmistica della pandemia, dell'obbligo vaccinale, e a diffondere l'ivermectina che ha risolto il problema del Covid. E così andando avanti. Lo stesso accade in Russia, ma lo stesso accade anche in Cina, dove si fa molta confusione. Parlando della Cina, tutti la presentano come il massimo della prova della violenza dittatoriale nell'uso della pandemia, dimenticando un piccolo particolare, che la Cina è il paese provato che ha già subito attacchi e che sta subendo, e c'è il rischio continuo di attacchi biologici, come spiegava giustamente Nicoletta. Basta vedere quello che hanno scoperto nei laboratori ucraini scoperti dai russi. La Cina è sotto vero attacco, molte delle sue misure bisogna capirle anche per questo motivo, e difficoltà ce ne sono anche nei paesi principali, Germania e Stati Uniti, paesi in cui non a caso le resistenze popolari all'obbligo vaccinale e al Green Pass sono state più forti. Ecco perché dico, se già hanno dovuto rallentare sull'uso della pandemia è proprio grazie al fatto che ci sono state mobilitazioni di piazza e non di piazza, anche di resistenza non evidente, che fino ad ora li ha condizionati. Ciò non toglie che andranno avanti. Tanto è vero che l'OMS, come credo tutti noi sappiamo, sta già progettando un trattato mondiale con il quale assumerà un ulteriore potere in caso pandemico, e la pandemia ormai è nella piena libertà dell'OMS di dichiararla, non ci sono più criteri ufficiali per decidere quando c'è una pandemia. La pandemia la dichiara l'OMS. Con il nuovo trattato l'OMS aspira a prendere un potere con la scusa sanitaria su tutte le politiche dei vari paesi del mondo, a prescindere dalla loro legislazione. Chi governa l'OMS, la grande finanza, le grandi case farmaceutiche, le grandi case tecnologiche, non molla, anzi raddoppia. Ha utilizzato la pandemia e vuole continuare ad utilizzare future pandemie vere o false per riproporre un dispotismo sanitario su tutto il mondo, per intervenire su ogni ambito di politiche sociali, economiche e compagnia cantante. E mi risulti l'unico paese che ha fatto un po' di opposizione a questo trattato dell'OMS è la Russia, per adesso, non sarà un caso neanche questo. Tuttavia, la pandemia è ancora in caldo, non è ancora finita la pandemia, già scattano con una nuova emergenza, l'emergenza della guerra, che nasce dal fatto che hanno costretto la Russia, dopo decenni di aggressione, a fare questo atto di intervento in Ucraina. Ed è effettivamente interessante fare un parallelo da come i governi e i media stanno gestendo l'odio contro i russi, perché penso che già noi ce lo possiamo dire, perché questo è il fondamento del sostegno all'Ucraina, odiate i russi, allo stesso modo in cui volevano farci odiare il SARS-CoV-2 che provocava il Covid. È un nemico oscuro, un nemico irrazionale, imprevedibile, terribile, ed è un nemico privo di umanità. Il virus non è un uomo, i russi non sono allo stesso modo uomini che si fermano davanti alla pietà per i loro nemici. Qual è la soluzione contro questo nuovo nemico? La soluzione è di nuovo accorparci tutti in una comunità resiliente, nella nuova parola del nuovo linguaggio moderno, una comunità che resiste, ma che resiste sotto la guida dello Stato, e una comunità che per essere resiliente contro il nuovo nemico accetta qualunque privazione, come è già successo con la pandemia, qualunque privazione della vita individuale, qualunque sacrificio essenziale, e accetta anche di farsi guardia contro l'untore. L'untore di prima era il negazionista, l'untore di adesso è il filo putiniano, che è filo putiniano magari solo perché non vuole abbassare la temperatura di casa a 19 gradi e vuole tenerla a 20 gradi. Quindi c'è una completa analogia nel gestire le due emergenze. Di sicuro questa sulla guerra non ha sfondato a livello popolare come aveva sfondato quella della pandemia, perché ci sono molti dubbi, molta gente si domanda se è il caso di farsi del male pur di fare le sanzioni alla Russia, molta gente matura dubbi sull'affidabilità dei media e dello Stato, anche perché sulla pandemia comincia a vacillare la loro affidabilità. Molta gente, e questo è un dato a mio avviso molto interessante, che ha già scoperto e verificato la completa malafede dello Stato e dei media sulla pandemia, vaccini eccetera, non crede neanche alla propaganda di guerra, e questo per lui è un elemento estremamente interessante. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, state tranquilli che non rinunciano. L'emergenza bellica continuerà, perché ormai siamo entrati in una fase vera di guerra permanente contro la Russia, subito dopo guerra permanente contro la Cina, questo nemico che prima o poi entrambi dovranno essere ridotti a ragione. E c'è in questo una completa unità, una completa condivisione. Molti si fanno qualche volta anche illusione sul fatto che la Germania fosse si tira indietro, non si tira indietro, perché hanno tutti un interesse nei confronti della Russia, vogliono che la Russia ceda al ricatto, ti espelliamo dal mercato mondiale ad un'unica condizione, ti consentiamo di stare nel mercato mondiale che dominiamo noi dall'Occidente, a condizione che rinunci a qualunque tuo sviluppo industriale, a condizione che ci svendi le materie prime che produci al prezzo che ti diciamo noi, a condizione quindi che accetti che la tua popolazione finisca in miseria. Ecco perché finché questo non sarà risolto in un modo o nell'altro, non abbandonano l'emergenza bellica. Ovviamente questa emergenza, come vediamo, prepara anche una crisi economica della cosiddetta economia reale, perché la crescita dei prezzi delle materie prime indurrà una crisi devastante, probabilmente una lunga depressione, una crisi nella quale il capitale finanziario sa già come salvarsi, continueranno ad immettere moneta a tasso zero come hanno fatto già con la scusa della pandemia, viceversa ci sarà una crisi devastante per le condizioni di vita di proletari, cioè di medi cognitivi e proprietari che devono essere impoveriti. Questo pone un problema evidente, perché una crisi di questo tipo, che è già in atto, non se non è un futuro, è già in preparazione, porta il rischio di conflitti sociali estremamente acuti. Come affrontare questi conflitti sociali, certi, sicuri, che gli deriveranno? Ecco che la pandemia viene come un utilissimo, già 3 minuti, è una tragedia. Non mi distraggo, vedo di completare saltando tutto quello che avevo preparato di dire e riducendomi all'essenziale. Il ragionamento di fondo è questo: con la pandemia hanno sperimentato come provocare un'emergenza. L'emergenza che hanno provocato è stata la paura della vita, la gente è stata indotta ad avere la paura di perdere la vita, di morire, e di fronte a questa paura ha scoperto, ha pensato di scoprire che soltanto lo Stato poteva difenderla da questa minaccia, soltanto lo Stato e il capitale, con la sua scienza, con la sua tecnica. Questo dato, con il quale hanno affrontato l'emergenza pandemica, si ripete con l'emergenza bellica, si ripete con l'emergenza degli approvvigionamenti, si ripeterà con l'emergenza climatica che arriva subito dopo. Quindi il meccanismo, il paradigma della pandemia, emergenza permanente perché la gente è spaventata di perdere la vita e quindi costretta a cedere allo Stato i propri diritti sulla propria esistenza, compreso il fatto che lo Stato decide cosa inocularti nel corpo, e di cedere al grande capitale con la sua tecnocrazia di governance, di governo degli uomini del mondo, è uno schema che continuerà a ripetersi in ognuno di questi casi, per provocare un disciplinamento sociale permanente. Dico solo queste ultime cose, spero di non avere superato già i 3 minuti. Un disciplinamento sociale, e qui è la domanda che io credo noi tutti dobbiamo cominciarsi a porre, che è pari o superiore al totalitarismo fascista e nazista. Attenzione, io dico è pari e superiore, riprende il fascismo, lo perfeziona, ma lo supera, perché come il fascismo non è pura violenza, è anche violenza e anche militarizzazione, ma soprattutto per quelli che resistono e si oppongono. Come il fascismo cerca di basarsi su uno scambio, Il fascismo prometteva l'aumento del benessere materiale, qualche volta lo dava anche. Il nuovo totalitarismo ti promette la salvezza della vita dalle minacce alla vita individuale e collettiva. Questo è lo scambio che propone. Ma in nome di questo scambio produce un totalitarismo persino maggiore a quello fascista. Un totalitarismo duplice, il totalitarismo del capitale, che ormai è entrato fin dentro l'intimità desiderante di ognuno, e il totalitarismo dello Stato, che si presenta ormai come l'ente benevolo, capace di garantire la sopravvivenza e la vita dell'individuo, della vita della comunità collettiva nazionale. Io credo che questo ci porta a porci una domanda, cito la domanda, evito di dire quelle che non erano risposte, ma vi avviso solo momenti di ricerca. Se siamo davanti ad un nuovo totalitarismo, e a mio avviso stiamo davanti ad un totalitarismo peggiore di quello che abbiamo conosciuto per fascismo, in che modo ne potremo uscire fuori? Ne potremo uscire fuori riproponendo di nuovo la soluzione partigiana del partigianesimo, ossia una soluzione che dice ritorniamo a quello che eravamo prima, togliamo questa superfetazione del fascismo e ritorniamo alla democrazia liberale, ritorniamo al vecchio capitalismo, oppure le condizioni nuove nelle quali questo totalitarismo si afferma oggi non porranno finalmente la possibilità, non solo teorica, ideologica, ma pratica, di cominciare a rendersi conto che c'è una necessità, la necessità di disfarsi del sistema capitalistico di riproduzione della vita? Io me lo domando, vorrei che questa domanda si generalizzasse, perché non è facile darvi una risposta, perché non si tratta solo di una risposta teorica o una risposta intellettuale, si tratta di una risposta che deve saper leggere anche in quello che succede nella pratica e nel movimento pratico che abbiamo visto di resistenza alla pandemia, ai vaccini, ai Green Pass. Secondo me c'è molto che ci può aiutare a capire se davvero siamo entrati in una fase in cui il capitale ha una sua crisi alla quale non può rispondere più con qualche compromesso sociale, ma può rispondere solo col totalitarismo, e quindi dal lato di chi si oppone può nascere finalmente la possibilità di un movimento pratico che mette in discussione le basi stesse del capitale. Grazie.